Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dall'Angelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi aspetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello, e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. E tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Prima di addentrarci nella riflessione di questo noto brano di Luca, quello del figlio prodigo, vorrei che voi vi ricordaste una cosa. E quando Gesù racconta queste parabole, sta raccontando per l'appunto delle parabole, cioè sta facendo una fonte, racconti paradossali, che non sono narrazioni di cose accadute, non fanno riferimento a personaggi o a situazioni come sta scritto nei film, no? Alla fine. Lo dice perché? Perché ha in mente un obiettivo, e l'obiettivo del racconto di questa parabola è che i giudei che stanno sempre a casa e i peccatori che hanno disperso tutta la grazia di Dio sappiano di appartenere a una sola volontà, a un solo amore, a una sola idea creatrice, a un solo progetto di salvezza, a una sola sostanza. Perché se noi dovessimo attraversare questo racconto con la logica morale che abbiamo noi, diremmo: non è possibile, quello veramente, come dice il fratello maggiore, se n'è andato, ha sperperato tutto, ma perché tornando si deve dar fondo a tutte le cose che erano da parte, alle cose più importanti? Questo oggettivamente se n'è andato. Se n'è andato con le sue gambe, se n'è andato prendendo una decisione contraria alla volontà del padre. Perché riammetterlo così, senza condizioni? Beh, entriamo insieme in questo dramma. Innanzitutto partiamo dall'inizio. I farisei hanno visto Gesù che sta mangiando insieme a peccatori e prostitute, si sono scandalizzati e dicono: ma scusate, noi mettiamo in pratica per quanto è possibile tutta la Torah, osserviamo tutto, paghiamo la decima persino. Un decimo di ogni cosa. È tanto la decima. Paghiamo la decima, facciamo questo, non facciamo quello, non lo tocchiamo, quell'altro nemmeno. Siamo perfetti, almeno ci sforziamo di essere perfetti. Perché questo ci snobba e va a mangiare con gente e va a stare con persone che invece non si fanno proprio il problema di mettere in pratica neanche uno di questi precetti? Ma questi precetti non vengono forse da Dio? E se vengono da Dio, osservarli non è fare la sua volontà? Ma noi potremmo domandare: ma se fosse così, se venissero veramente da Dio così come li mettete in pratica, e se questo significasse fare la volontà di Dio, com'è che fare la volontà di Dio non ti permette di vedere l'altro come il tuo prossimo, ma lo giudichi perché è peccatore? Allora, anche se vengono da Dio, anche se tu li metti in pratica, forse non sono sufficienti. Per questo Gesù crea questo paradosso e racconta questa storia. Un padre aveva due figli. Il secondo disse al padre: dammi la parte delle sostanze che mi spetta, l'eredità, quella parte, quel decimale che gli spetta. E se lo va a sperperare in un paese lontano, cioè va a cercarsi un'autonomia da Dio e va a sperperarsi questa grazia, questa relazione con Dio dentro relazioni che non hanno un gran senso. Sembra quasi uno specchio di quello che viviamo noi in questo tempo, che abbiamo vissuto forse anche nella nostra vita. Ma che succede allontanandosi tanto dalla relazione con il Padre? Succede che a un certo punto le sostanze non si rinnovano, vengono meno, non sono messe a frutto, diremmo, no? A reddito, dunque vengono meno e anche le relazioni con gli altri diminuiscono, al punto che in una regione lontana questo figlio è costretto a chiedere a uno di là di dargli qualche cosa da fare e viene messo a guardia di porci. Nessuno in Israele si metterebbe a guardia di porci, che sono un animale impuro, che non può essere neanche toccato. Essere a guardia dei porci significa aver perso ogni dignità, ogni dignità. Allora uno potrebbe domandare: vabbè, ma perché quando ti hai allontanato da casa di tuo padre non avevi messo in conto che avessi potuto perdere la dignità? Dimmelo un po', tu quando ti relazioni col mondo te ne rendi conto che la tua dignità può essere messa in difficoltà, che il mondo ti obbliga a fare altre cose, a pascolare i porci, cioè la mentalità e le idee di un mondo che non appartiene a Dio, che non parla di Dio, e non lo fai? E non ti assimili a questa mentalità? E non ragioni pure tu come ragionano loro? E alla fine non ti trovi senza mangiare, cioè non ti trovi senza spiegazioni di fronte ai fatti che accadono, e questo non ti fa sentire solo. Allora questo giovane, secondo il racconto di Gesù, pensa di tornare indietro. Chi è questo giovane? È Adamo, che si è preso il frutto della conoscenza del bene e del male, che l'ha voluto subito, che ha disprezzato la storia, che ha pensato di entrare nell'eternità senza mediazione. Si è trovato solo, si è trovato a faticare per vivere, si è trovato senza la possibilità di riferirsi al Padre, mentre tutta la creazione sussiste grazie all'amore di Dio. L'uomo invece deve riprendere e conquistarselo col lavoro, col sudore della fronte, con il dolore, questa relazione con Dio. Allora dice questo Adamo: beh, tornerò a casa, Là ci sono tanti salariati, la creazione vive grazie alla bontà di mio padre. Io tornerò e gli dirò almeno di farmi diventare uno dei suoi garzoni, camperò di questo, vivrò di questa misericordia. E quando si avvia verso casa si accorge che in realtà suo padre lo sta già gli sta tenendo in conto. E cosa fa quando lo incontra? Gli restituisce le insegne della sua dignità. La dignità, dice, la dignità è quella che fa brillare la nostra identità. Se io ho dignità, la mia identità tutti la vedono, sanno chi sono e cosa faccio. Se la mia dignità viene meno, anche la mia identità non si capisce più. E noi siamo malati di questo. Abbiamo snobbato la dignità, ci troviamo a vivere senza identità. Allora il padre, quando incontra il figlio, non lo mette in difficoltà, non gli dice vattene via, guarisci e poi ritorna. Qualche volta fanno certi uomini cosiddetti di Dio. No, lo accoglie volentieri, glielo chiama per nome, gli rimette addosso queste insegne della sua relazione e lo fa entrare in casa da Signore, segno che quella sostanza, quella parte di sostanza che lui aveva pensato di togliere al padre, in realtà non gliel'ha tolta. È rimasta integra, è rimasta intatta. Capisci questo? E questo è il cuore di questa parabola. La sostanza è rimasta intatta, anche se lui apparentemente l'ha stemperata con i peccatori e le prostitute. Dall'altra parte, per capire meglio quello che sta accadendo, il contraltare a tutto questo, il figlio che è rimasto a casa, il fariseo che è rimasto a casa a fare tutte le cose che deve fare, c'ha un solo momento nel rapporto con Dio veramente, è come dire, in cui sente veramente di essere in relazione con Lui. Qual è? È il momento in cui nel giorno di Yom Kippur il sommo sacerdote può entrare nel Santo dei Santi e nominare il nome impronunciabile di Dio. Cioè è il momento in cui la relazione tra Dio, la sua identità e l'identità del popolo torna ad essere vero. Si parla. Lo chiama per nome e si sente chiamato per nome. Che cosa succede in quel giorno? Un capro espiatorio si carica dei peccati del popolo e se ne va nel deserto, un altro capro viene ucciso e il sangue entra nel sommo sacerdote, nel Santo dei Santi. Allora dice il fariseo, ma alla fine tu che cosa fai con noi? L'unica cosa che ci fai è ci dai un capretto per far festa, cioè ci fai entrare attraverso il perdono dei peccati una volta solo all'anno. Ma che cos'hai di fronte a questo? Tu per questo figlio hai ucciso il vitello grasso. Tu hai mandato a morte il tuo figlio. Ma valeva la pena? Ma valeva la pena? Lo sai una cosa? Neanche tu lo sai se vale la pena. Perché l'esperienza che fai nel mondo della prevaricazione, dei soprusi, delle divisioni, delle discordie, dell'invidia, della gelosia, di tutte le cose che ti fanno male, ancora stanno nel tuo cuore a dire ma fate veramente la pena, che io ti segua, che io ti serva, che io stia in casa tua a pregarti, quando questo mondo fa quello che vuole. E guai a toccargli le loro cose. Allora amici, che cosa possiamo comprendere di questa parabola? Cosa possiamo capire? Oltre, questa logica morale. Dice il padre a questo che è rimasto a casa, figlio, quello che è mio è tuo, ma non te ne sei accorto. Quello che è mio è sempre tuo, ed è anche di tuo fratello. Non lo possiamo capire, se non lo potevamo capire, se non fosse venuto il figlio di Dio nella storia a farmi rimetterci in relazione col prossimo e nell'ultima cena della sua vita mortale avesse detto al padre, padre, come io e te siamo una cosa sola, siano anch'essi una cosa sola. Questa sostanza che rappresenta la nostra relazione e che non può sperperarsi e che non può dividersi, torni ad essere possesso pure di quelli che sono andati lontano. Questa sostanza torni ad essere anche loro proprietà. Noi non abbiamo, io e te padre, non abbiamo negato ai nostri fratelli che hanno peccato l'ingresso nel tuo regno, ma io sono venuto ad aprirlo, e per aprirlo, nonostante i loro peccati, andrò a morire io per loro. Io mi offro, io mi lascio uccidere
perché la dignità sia restituita a questi uomini che il diavolo ha accusato, ha giudicato e ha tenuto lontani dalla grazia, lontani dalla comunione con te, lontani dalla possibilità di sapersi anche amati, perché il mondo così sta, amici miei, sta in una condizione in cui non si sente più amato. Rivendica l'amore. Se uno rivendica l'amore, vuol dire che non lo conosce l'amore. L'amore è gratis, non va dimenticato. L'amore è donato, non va gridato per le piazze. Non c'è un orgoglio che celebri l'amore. L'amore si celebra nella donazione di sé. Capisci? Bene. Allora, per entrare con una cosa sola in questa Pasqua, per entrare anche noi in quest'ultima cena in cui il Figlio di Dio, in quest'atto sacerdotale, dice siano anch'essi una cosa sola, cerca anche tu di saperti una cosa sola, anche con quelli che non riesci ad amare o che non ti amano, anche con quelli che si sono allontanati a causa del peccato, anche quelli che vivono notoriamente, in modo eclatante, una vita dispersa, difficile, peccaminosa, lontana, deprecabile, usa tutti gli aggettivi che vuoi, ricordati che sono figli di Dio e il Signore non tornerà finché noi non saremo tornati una cosa sola. Non verrà a punirci per il gusto di trovarci incapaci e non pronti a riceverlo. Attenderà ancora finché questa umanità non abbia accolto nell'umiltà e nella semplicità di cuore questa legge dell'amore, non l'avrà celebrata e non l'avrà realizzata. Sia lodato Gesù.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, dona alla tua Chiesa lo Spirito perché ricongiunga in sé tutti i deportati, tutti i lontani, tutti i peccatori, tutti quelli che si sono resi autonomi, indipendenti dalla tua grazia, che hanno dubitato del tuo amore, che si sono svenduti nelle logiche di questo mondo. Degnati, Padre Santo, di assicurarci il tuo Santo Spirito. Convinca il tuo popolo a celebrarti in ogni occasione. Degnati, Padre Santo, di rinvigorire in noi il desiderio di te, il desiderio di cercarti, la possibilità di amarti, la speranza di incontrarti un giorno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che la voce della tua sposa torni ad essere comprensibile per questa generazione. Spogliala di tutte le cose che l'hanno deturpata, che l'hanno resa non credibile, dei compromessi col peccato e con le economie di questo mondo. Torni povera, ma fedele, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che ci hanno fatto del male. Siamo certi che fatti a tua immagine anch'essi possono intendere la voce dello Spirito. Siamo certi che quei giorni in cui saremo riconciliati con loro, anche noi saremo bene accolti a te. Salirà la nostra preghiera come incenso soave. La Chiesa risplenderà della comunione dei fratelli. E il tuo figlio finalmente tornerà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per i diseredati, per quelli che vagano nei sentieri improbabili di questa storia contemporanea, fuggendo la guerra e il dolore e l'odio. Ti preghiamo anche per quelli che sono chiamati ad accoglierli, che non chiudano il loro cuore. Noi, Padre Santo, non difendiamo i valori cristiani dell'Europa. noi siamo figli tuoi, testimoni della tua grazia, profeti in questo tempo. Noi sappiamo che il tuo figlio è risorto dai morti. Noi conosciamo il tuo disegno. Per questo siamo pronti a fare la tua volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Liberali dalle logiche stolte di questo mondo. Mettili a riparo dal maligno. Da ogni seduzione. Non si lascino opprimere dalle idee di questa generazione. Possano ritrovare in te l'amore autentico, la consolazione, la liberazione da ogni affanno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.